ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buonasera e bentrovati da Stefano Leszczynski e Pilar Cappelli per questa puntata con Il Mondo alla Radio, in regia Luciana Fantini, per la parte tecnica Gaetano Paradisi. Negli approfondimenti di oggi parleremo di molte questioni di attualità. Intanto parleremo di quella che è la situazione in Iran, dove sono in corso delle proteste contro il governo, proteste che sono esplose in maniera ancora più forte che in passato dopo la notizia dell'abbattimento del volo della compagnia di bandiera ucraina decollato da Teheran. Poi parleremo di un libro che è stato scritto da Loretta Napoleoni, una economista che abbiamo intervistato spesso sui temi relativi alla finanza e soprattutto a quella che è stata la catena della finanza, del terrorismo, soprattutto di Al-Qaeda e poi dello Stato islamico. Ha scritto un libro completamente diverso, una metafora per cercare di capire come si possano riconnettere i fili, è proprio il caso di dirlo, della società. E nella seconda parte toccheremo invece un argomento che è stato sollevato da un articolo apparso oggi sulla stampa, un argomento inquietante e molto difficile, che è quello dell'antisemitismo in Italia. Di tutto questo parleremo dopo la consueta rassegna stampa di questa sera sui principali quotidiani sul web, per capire quali sono le notizie che vengono messe in luce questa sera. E iniziamo come di consueto dal portale di Vatican News, che apre con un titolo su Papa Francesco: l'autorità non è comando, ma coerenza e testimonianza. Quanto male fanno i cristiani incoerenti e i pastori schizofrenici che non danno testimonianza, allontanandosi così dallo stile del Signore, dalla sua autentica autorità. Ruota intorno a queste parole chiave l'omelia del Papa nella messa di questa mattina a Casa Santa Marta, rivolta al popolo di Dio, un popolo mite e saggio che tollera ma sa distinguere al di là dell'ipocrisia. Un lungo articolo a firma di Gabriella Ceraso, che ripercorre i passi principali di questa riflessione di Papa Francesco. Poi passiamo a Avvenire.it, che mette in primo piano ancora la polemica suscitata dalla pubblicazione di un volume sul celibato dei preti. Genswein, Ratzinger ritira la firma del libro. Questo è il titolo dell'articolo a firma di Mimmo Muolo. Il segretario particolare di Benedetto XVI interviene per spiegare il malinteso sulla pubblicazione del volume a doppia firma con il cardinale Sarà, in un tweet l'imbarazzo del porporato. Questo il titolo di Avvenire, che ovviamente mette l'accento anche sulle parole pronunciate da Papa Francesco nell'omelia di questa mattina a Santa Marta. Il titolo è: il Papa, l'autorità non è comando ma coerenza e testimonianza. Il Corriere della Sera, Corriere.it, apre con le vicende vaticane e le polemiche sul celibato. Il titolo è: Ratzinger chiede di togliere la sua firma dal libro del cardinale Sarà, lui, due punti, ecco le lettere, lui sapeva. Quindi Corriere.it apre con questo titolo e sottolinea il cosiddetto giallo dei due autori, sempre secondo quello che è il titolo riportato dal Corriere. La richiesta formale avanzata da Monsignor Genswein, il post dell'alto prelato africano su Twitter con tre missive. Questa è l'apertura. Subito dopo si parla di Green New Deal da 1.000 miliardi dall'Unione Europea per l'ambiente, ecco perché è un affare anche per Lombardia e Piemonte, e ovviamente il vertice di Mosca sulla Libia, Haftar non firma la tregua, Erdogan se attacca, pronti a dargli una lezione. Sono temi che abbiamo trattato e approfondito nella trasmissione proprio di ieri sera, che potete ritrovare in podcast sul nostro sito di Vatican News. Il fattoquotidiano.it: esiste un nesso tra il tumore all'orecchio e l'uso del cellulare, la sentenza della Corte d'Appello di Torino, i giudici, spesso studiosi, sono in conflitto di interesse. Confermata in secondo grado la condanna nei confronti dell'INAIL, che deve riconoscere una rendita da malattia professionale a un ex tecnico della Telecom per l'uso abnorme del telefonino dovuto al suo lavoro nel periodo 1995-2010. E poi ovviamente anche il Fatto Quotidiano dice la sua sulla questione del libro relativo al celibato dei sacerdoti. Il Foglio.it: come evitare che il nuovo PD resti ostaggio del grillismo, opinioni di David Allegranti. Questa è l'apertura sulla politica italiana, da Dario Franceschini a Matteo Orfini. Tempi, difficoltà, prospettive del rapporto tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Il giornale.it punta l'attenzione sulla politica italiana, quel vuoto attorno al PD, è il titolo di apertura. Nicola Zingaretti vuole un partito nuovo, ma le realtà a cui si rivolge sono elettoralmente inesistenti, ecco perché. E quindi questo è il giornale.it, mentre il Sole 24 Ore apre con un titolo su un rapporto, il rapporto di Tax Watch, Netflix, utili nei paradisi fiscali e tasse light in Olanda e Gran Bretagna, Europa al bivio, via i paradisi fiscali interni o rischio implosione. Netflix è pieno di utili anche se gli abbonati crescono meno del previsto. Ancora il tempo.it, il blocco continua, ancora stop totale al diesel, si parla dello smog nella capitale, blocco dei diesel a Roma, così fermano anche i motori più puliti. E Repubblica apre con il nesso tra l'uso del cellulare e alcuni tipi di tumore, così come dice la Corte d'Appello di Torino, anche se per gli esperti non ci sarebbero evidenze, sentenza in contrasto con i risultati degli ultimi studi dell'Istituto Superiore della Sanità. Questa è l'apertura di Repubblica su questa sentenza che effettivamente apre degli scenari inquietanti. Ancora la Stampa, la nostra ultima testata, apre con un titolo dedicato alla situazione iraniana. Iran, scattano i primi arresti per il Boeing abbattuto. Rouhani, tribunale speciale, punire tutti i responsabili. E segue l'articolo dall'inviato a Beirut, Giordano Stabile, che ricostruisce la situazione, quello che è avvenuto con l'abbattimento dell'aereo e poi le proteste. Proprio su questo si aprirà il nostro primo approfondimento. La crisi iraniana, abbiamo detto, ancora in primo piano, e noi ripercorriamo quelle che sono le ragioni delle proteste a Teheran attraverso un'intervista che è stata realizzata dal collega Andrea De Angelis a Antonello Sacchetti, giornalista, scrittore, esperto di Iran e fondatore di un blog che si intitola Di Roots, l'Iran in italiano. Una crisi, quella scatenata dall'abbattimento dell'aereo, che si innesca su altre manifestazioni di protesta, come ci spiega lo stesso Sacchetti. Sentiamo l'intervista.
Non è una protesta che prosegue in modo ininterrotto da due mesi. C'è stata una una prima fase, che è stata nella seconda metà di novembre, che era dovuta a un fatto contingente che ha scatenato la protesta, cioè la sospensione dei sussidi sul carburante, che quindi ha prodotto un aumento molto forte del prezzo della benzina. Questa era una decisione, come dire, quasi necessaria, quasi dovuta per far quadrare il bilancio dello Stato, ma è stata comunicata malissimo ed è stata decisa in pochissimo tempo, e questo ha scatenato una protesta, che è stata una protesta violenta, diffusa, che ha poi portato in una settimana a una serie di incidenti, di scontri e anche a un numero imprecisato di vittime che noi non sappiamo, perché le autorità decisero poi il blocco di internet per circa una settimana, e su questo c'è ancora molta confusione. Ma fu una protesta diversa da quella di questi giorni. Da allora non c'erano state altre occasioni, altre manifestazioni. Anzi, sì, io direi che c'erano state due grandi occasioni di massa, che erano quelle appunto legate ai funerali e poi alla sepoltura del generale Soleimani. Sarebbe sbagliato anche in quei casi bollarle come organizzate soltanto da regime, perché sì, c'era una parte ovviamente di organizzazione, ma c'era anche una parte spontanea di partecipazione. E non è escluso che persone che abbiano partecipato a una di quelle due celebrazioni non sia scesa in piazza invece in questi giorni qua. Perché poi noi dobbiamo tenere presente che l'Iran, come tutti i paesi, è una realtà composita, complessa, ovviamente formata da opinioni diverse da loro, da opinioni che cambiano, da situazioni contingenti e da fatti strutturali.
E uno di questi fatti è l'abbattimento dell'aereo ucraino.
Questo è stato un vero shock, indubbiamente. Però terrei anche, insomma, a distinguere dalla modalità di queste proteste. Se a novembre c'è stata una partecipazione molto diffusa in tutte le città, ma anche molto violenta, va detto, in questo caso ci sono state delle veglie funebri che si sono poi trasformate in occasioni in cui sono stati scanditi slogan contro varie figure, diciamo, della Repubblica Islamica, anche quello di Khamenei, quindi della guida suprema. Io però sarei un po' cauto di definire tutto questo come parte di un unico movimento o di un'unica ondata di malcontento. Ci sono aspetti diversi che appunto agitano la vita degli iraniani negli ultimi mesi, e teniamo sempre presente che parliamo di un paese che è sotto sanzioni e che appunto nelle ultime settimane ha vissuto poi quella che di fatto è stata un'aggressione, cioè nel senso che l'assassinio di un generale delle proprie forze armate è di fatto un atto di guerra, a cui poi l'Iran ha replicato con quella rappresaglia che conosciamo contro le basi in Iraq, e in questa atmosfera, in questo contesto, è maturata una tragedia come quella appunto dell'aereo ucraino.
Tutto ciò, Sacchetti, era difficilmente prevedibile, però.
Cioè, francamente non so quanti due mesi fa potessero immaginare una così precipitare degli eventi così clamoroso e così fragoroso. Non era nell'aria, era nell'aria ovviamente un malcontento diffuso legato innanzitutto alla situazione economica. Quest'ultimo evento, cioè questo del missile, è chiaramente una di quelle situazioni in cui poi il sistema politico e istituzionale perde di credibilità, perde di fiducia.
E questo era Antonello Sacchetti, giornalista, scrittore, esperto di Iran, intervistato da Andrea De Angelis sull'attuale situazione iraniana. Ora cambiamo invece radicalmente argomento e parliamo di un libro che ci racconta, attraverso una storia molto personale, come una operazione come quella del lavoro a maglia possa nascondere dei segreti per ricucire quelli che sono gli strappi che si producono nelle società contemporanee o nella vita personale. Lo ha scritto l'economista e giornalista Loretta Napoleoni, si intitola Sul filo di lana, lo ha pubblicato Mondadori. Loretta Napoleoni, in collegamento telefonico con noi, bentornata sulla Radio Vaticana.
Grazie, buonasera.
Insomma, Loretta Napoleoni, un libro molto diverso da quelli che siamo soliti leggere e di cui lei è autrice. Non è un libro di economia, ma è un libro che, attraverso la sua storia personale, quindi profondamente autobiografico, ci spiega alcuni segreti attraverso la metafora del lavorare a maglia.
Sì, è un libro, diciamo, completamente diverso da quelli che io scrivo, però in realtà non lo è nello stesso tempo, perché Io uso il lavoro a maglia per raccontare una storia personale, quindi come io sono uscita da una tragedia, diciamo, personale, ma lo uso anche per spiegare che si può usare il lavoro a maglia come una metafora per migliorare la situazione politica, la situazione economica, ma anche per ribellarsi contro l'oppressione. Infatti c'è tutta quanta la storia di come le donne attraverso il lavoro a maglia sono riuscite ad avere una parte importante nella storia, una storia scritta dagli uomini. Quindi è un libro un po', diciamo, diverso da quelli che scrivo, anche dagli altri.
Tra l'altro, Loretta Napoleoni, un libro che potrebbe piacere molto a Papa Francesco, soprattutto per quella che è la relazione che viene raccontata tra lei e sua nonna, che è stata in questo veramente una maestra di vita per lei.
Sì, dunque, è un libro che sì, dovrebbe piacere molto, credo, a Papa Francesco, perché prima di tutto c'è questo rapporto con mia nonna, che questa voce che nel momento proprio delle mie difficoltà familiari, personali, questa voce che io portavo dentro dall'infanzia, attraverso appunto queste giornate trascorse con mia nonna a lavorare a maglia, perché poi è stata lei che me l'ha insegnato, e questi racconti sulla vita, queste metafore che lei raccontava usando la maglia, ecco, questo mi ha salvato, mi ha aiutato veramente a superare un momento difficilissimo della mia vita. Però nello stesso tempo c'è un altro elemento, secondo me importantissimo, che il lavorare a maglia in un certo senso è un po' come una preghiera, almeno io così l'ho usato, nel senso mi ha calmato, mi ha rilassato, mi ha schiarito le idee, è stato veramente un sostegno durante quest'anno molto molto difficile, è come recitare in un certo senso il rosario, questa ripetitività che porta anche a una certa introspezione, ad una spiritualità. E infatti lo dico nel libro, che io quando lavoravo a maglia con mia nonna ho anche recitato il rosario insieme a lei.
Ha imparato le poesie, ha recitato le preghiere. Soprattutto quello che è veramente molto intrigante in questo libro, che in un certo senso si ripercorre un po' anche quella che è la storia contemporanea attraverso i racconti che riporta del lavoro a maglia, perché ci sono tante questioni, insomma, c'è certo la questione storica che lei racconta dei rivoluzionari che nascondevano i bigliettini dentro le maglie per poter dentro il lavoro a maglia per poter comunicare, ma c'è anche una analisi di quello che è la questione, ad esempio, del femminismo. C'è un capitolo intitolato L'amore e odio del femminismo per i filati.
Sì, c'è tutta la parte sul femminismo che è molto interessante, perché in realtà il movimento femminista non si è mai espresso né positivamente né negativamente nei confronti del lavoro a maglia, che è una cosa incredibile, perché sul movimento femminista uno degli slogan fondamentali era il personale politico, per cui tutto quello che veniva fatto, specialmente tutto quello che era relazionato a un ruolo, diciamo, casalingo della donna. Invece sul lavoro a maglia si è mantenuta una neutralità. Perché? Perché in realtà il lavoro a maglia era molto molto popolare in quel periodo tra tante militanti del movimento femminista. Era anche popolare tra gli hippie, infatti io racconto come l'idea di farsi gli abiti da soli, l'idea di non essere parte del consumismo, di andare contro un sistema che era un sistema che veniva rifiutato proprio per questo, perché rendeva tutto molto materiale, quindi c'era quasi un aspetto spirituale, infatti uno si faceva il gilet, no, da solo. Ecco, questa parte secondo me è molto molto interessante ed è una parte che potrebbe tornare adesso con queste nuove generazioni, con questi ragazzi.
È un tema molto green, in effetti,
sì,
questo del
lavoro
a maglia.
Sì.
Loretta Napoleone, abbiamo veramente pochissimo, un minuto per chiudere. Il lavoro a maglia ci insegna anche che è possibile, anzi è doveroso, interrompere il lavoro quando ci si accorge degli errori e tornare indietro, non perseverare negli errori. Questa è una metafora importante per quello che possiamo vedere oggi anche per quanto riguarda la politica, in 30 secondi.
Sì, assolutamente, infatti questo è l'insegnamento più importante, non ignorare l'errore, ma avere il coraggio appena ci si rende conto di tornare indietro, perché si lavora molto molto di meno. Se invece si continua si rovina tutto, e se si vuole recuperare l'errore bisogna lavorare il triplo, il quadruplo. Quindi questo è stato un insegnamento che io, devo dire la verità, quest'anno ho seguito tantissimo. Ho sbagliato e quindi ricomincio.
Loretta Napoleoni, è un libro bellissimo, un libro veramente gustoso, chi è abituato a leggerla in termini economici con quelli che sono i suoi saggi rimarrà sicuramente piacevolmente sorpreso. Quindi Sul filo di lana, Loretta Napoleoni, pubblicato da Mondadori, congratulazioni, complimenti, un bellissimo libro ancora.
Grazie.
E a risentirci presto, Loretta Napoleoni.
Sì.
Questo è il tema che chiude la nostra prima parte del Mondo alla Radio. Noi ci risentiamo subito dopo il GR alle 19:12.